Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore. Se la solennità della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo fosse solo una pia e devota riflessione di un gruppo di uomini cresciuto nel tempo e nei secoli, è diventato una chiesa grande e per certi anche potente, una riflessione sulla vita oltre la morte e sulla possibilità di credere che tutti risusciteranno, questo messaggio della Pasqua, questa celebrazione della Pasqua si svuoterebbe. E noi dovremmo celebrare l'Eucaristia solo nei funerali, dove è più impellente, più importante pensare alla resuscitazione del corpo, alla resuscitazione dell'anima, a qualche cosa che poi, sono sicuro, neanche noi sappiamo bene cosa, non noi, voglio dire, la gente comune non sa che cosa. Chi risuscita? L'anima, il corpo, lo spirito dell'uomo? Siamo smarriti in queste cose, siamo veramente smarriti. Dunque, se la Pasqua riguardasse solo questo, noi non comprenderemmo qual è il valore della celebrazione eucaristica domenicale che prende spunto, origine e fonte dalla celebrazione della Pasqua. Allora, io vorrei rientrare in questo mistero da un'altra parte. Vorrei ricontestualizzarlo là dove è nato, là dove si è manifestato, là dove si è presentato come una sorta di epifania del mistero di Dio. Cioè il momento in cui ciò che Dio aveva pensato per l'umanità è diventato visibile, sperimentabile, comunicabile, annunciabile alle generazioni, così annunciabile e comunicabile che è arrivato anche a te come un invito alla speranza, come un'apertura alla vita nuova. Allora dovremmo tornare là dove la Pasqua è nata in seno all'ebraismo, è nata con la liberazione degli schiavi dall'Egitto, di questo popolo dall'Egitto, chiamato ad entrare per 40 anni nel deserto, e dunque a riformulare un'umanità nuova, un popolo chiamato a morire per dare origine a un uomo nuovo. La Pasqua allora è connotata da un cambiamento di vita. Prima ragionavo secondo il modo di pensare degli egiziani, dovevo lavorare molto e guadagnare poco, dovevo regolarmi secondo tempi, modalità e linguaggi tipici di un popolo che non è il mio popolo, di un mondo nel quale io abito ma con il quale non mi riconosco. Guarda che questa cosa c'è già nel tuo cuore, c'è già nel tuo cuore una separazione tra il mondo che desideri e il mondo in cui vivi. C'è già un modo di vedere, perché sei battezzato, un modo di vedere che è secondo Dio e non lo è ancora totalmente, e c'è già il desiderio di affrancarsi da un modo di vedere del mondo che tu già hai sperimentato, ti soffoca, ti lascia solo, non ti aiuta nei momenti importanti, non ti consola, non genera in te una pace che sia buona per te e per lo straniero che è in mezzo a te. Allora abbiamo detto, la Pasqua così come è nata come un'esperienza, una grande epopea di salvezza, il desiderio di esorcizzare l'Egitto e dire: non voglio più ragionare come ho ragionato in Egitto, voglio guardare a un'identità verso la quale mi sto dirigendo, una terra promessa. Un'identità non come un'avventura da raggiungere, ma come una promessa ottenuta da tanto tempo e chiamata a realizzarsi. Allora che cosa farò? Avrò in odio, in disprezzo tutto ciò che fino adesso ha fatto la mia vita e comincerò a guardare con speranza e desiderio a ciò che invece mi sta aspettando. Noi siamo uomini pasquali in questo senso? Siamo uomini capaci di guardare in fondo alla storia non come una realtà che si chiude, ma come a una dimensione che si apre alla salvezza e alla speranza. Non siamo annunciatori di una vita che è chiamata a risplendere o una vita che diventa asfittica, impossibile, piena di dolori e di reumatismi e di artrosi e non so che. Presa da questa esperienza di Israele che esce dall'Egitto, la Pasqua diventa non più e non solo l'esperienza di un popolo che sa di ottenere un'identità, diventa piuttosto un'esperienza anche esistenziale di ogni uomo che è disposto ad entrare dentro una tomba e constatare l'assenza del risorto. E cosa vuol dire? Se non spegnete il cellulare, potete andare, mettetelo bene in testa. Allora, torniamo alla speranza che questa Pasqua ci apre esistenzialmente a ciascuno di noi. Vi ripeto, non stiamo pensando solo alla resurrezione del corpo, dell'anima, all'aldilà, eccetera. Stiamo pensando a una liberazione che comincia ora. Come comincia? Beh, direi che possiamo riusare quelle categorie di prima. Tu vieni a celebrare la Pasqua, vuol dire che guardi verso il fondo della chiesa e dici a Satana: vattene via, io non voglio più ragionare secondo il tuo modo di pensare stringente, soffocante, sospetto, losco, subdolo, un modo di pensare che prima ancora di tentarmi mi accusa, che prima ancora di prospettarmi cose che potrebbero piacermi mi mette a disagio, facendomi sperimentare il limite. Allora io dirò: non voglio più ragionare in questo modo, io voglio entrare in questa Pasqua oggi, la Pasqua cristiana, come uno che non guarda più alla propria carne, come una carne morta, destinata alla morte, destinata a consumarsi, una carne destinata a fallire. Guardate che nella mentalità di molti di noi la malattia e la morte hanno il senso tipico e forte, profondo del fallimento esistenziale. Così alla fine noi non rifiutiamo la morte in sé, rifiutiamo il senso macabro che essa porta, il senso fallimentare che essa, come un vettore, ci fa arrivare fino al nostro cuore. Allora, se abbiamo esorcizzato questa logica del mondo, ci rivolgiamo a Dio e diciamo: Signore, vogliamo cominciare a pensare diversamente. Non vogliamo più appartenere a questa logica stringente. Vogliamo cominciare a pensare come ci ha detto il tuo figlio quando si è avvicinato alla nostra vita e ci ha detto con una tenerezza incredibile: io, siate come me che sono mite e umile di cuore, prendete il mio giogo sulle vostre spalle perché è un giogo leggero, soave, offrite la guancia al nemico, pregate per chi vi perseguita, amate quelli che vi odiano. Voglio cominciare a ragionare così: io stabilisco oggi la morte dell'uomo vecchio che è in me e che prepotentemente vorrebbe dirmi cosa è meglio, e voglio aprirmi a un uomo che ancora non conosco, a una logica che ancora non è mia propria, ma so che porta con sé una speranza infinita, so che porta con sé il fondamento della prossima generazione, porta il fondamento di un modo di pensare che aspetta da troppo tempo di essere inaugurato e che muore asfittico dentro la nostra difficoltà di amarci, di riconoscerci e di sperare. Guardate un po', amici, in che situazione ci troviamo. Guardate la realtà dentro la quale viviamo. Chi oggi ha il coraggio di nutrire la speranza che la prossima epoca sarà migliore? Ci stiamo già abituando a cantare questa nenia terribile e funerea di un'epoca che sta morendo, di un modo di pensare che sta morendo. Noi parliamo di rottamazioni, noi mettiamo da parte di tutto quello che c'è stato prima, non conosciamo più la continuità della sapienza perché l'abbiamo sperimentata come macchiata, avvelenata dall'egoismo dell'uomo. Allora dice San Paolo in questa lettera ai Colossesi: tu battezzato, chiamato a parlare una logica nuova, se sai di essere stato riscattato, che ogni cellula del tuo corpo è stata ricomprata, lavata dal sangue di Cristo e inserita in una speranza che non ha fine, allora non guardare più sotto la cortina del buio, delle tenebre di questo mondo, guarda piuttosto lassù, alle cose che riguardano Dio, anzi, conoscilo questo Dio, ricercalo, investigalo, percorri le sue vie, conosci i suoi itinerari, sentiti familiare con quelli che insieme a te ricercano queste vie. Condividi con i tuoi fratelli l'esperienza di un Dio che vuole farsi conoscere, che ti viene incontro prima ancora che tu parta per conoscere Lui. Questa è la Pasqua, questa è la meraviglia, questa è la luce, lo splendore che ha la capacità di fendere le tenebre del peccato dentro il quale tutti quanti noi siamo costretti, difendere le tenebre della disperazione dentro la quale tutti noi ci sentiamo schiacciati. Questa è la luce che dà alla nostra vita il gusto di essere ancora riprogettata, ancora vissuta, ancora scelta. E questo noi cristiani, come un vessillo, mettiamo davanti al mondo. Noi siamo quelli che sanno scegliere ciò che già hanno scelto, perché ne hanno conosciuto la bontà. Noi non usiamo in modo consumistico le cose di questo mondo e le cose che riguardano la nostra vita, neanche le nostre relazioni. Noi siamo gli uomini della possibilità, sempre nuova, sempre vera, sempre a nostra disposizione. E ti benediciamo, Dio, perché noi non eravamo in grado di pensare in questo modo. Non c'era una filosofia che ci aiutasse a pensare la vita in questo modo. Quando vedemmo quella tomba vuota e ci sentimmo perdonati e ci sapemmo ristrutturati, riconciliati, restaurati, là abbiamo creduto che tu ci hai amato d'amore eterno e ci conservi ancora pietà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché hai aperto un varco nelle tenebre dell'esistenza. Hai squarciato il cielo e ci hai permesso di contemplare la bellezza del tuo disegno eterno e di aderire al tuo invito ad essere i tuoi figli, cittadini della Gerusalemme celeste. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza e suggerisci nel nostro cuore la preghiera autentica, che tu la esaudisca e noi possiamo celebrarti. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, per il tuo servo umile, il Papa, in questo tempo così difficile. Egli nella sua umiltà riconcilia le speranze degli uomini, riconcilia la speranza dei figli, quella dei padri. Donagli, Padre Santo, la forza di portare a compimento questo progetto con il quale tu l'hai chiamato alla guida della Chiesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, in questo giorno meraviglioso, cui il cuore è invitato a guardare solo le realtà del cielo e a sperare contro ogni speranza. Permettici di guardare la bellezza della riconciliazione, della redenzione di ogni uomo. Superi l'egoismo che portiamo dentro e anche superi il sospetto che il nostro prossimo non si converta, che il nostro nemico non ci ami più. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, la luce della resurrezione del tuo Figlio, aiuti gli uomini che si trovano nel dolore e nella sofferenza e oppressi dalla malattia e dalla morte, ad attendere fiduciosamente la tua salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per alcuni di questi uomini e queste donne che tu hai chiamato oggi a convertirsi, ad aprire il cuore a una logica nuova, veramente si aprirà per loro un tempo di salvezza e di redenzione. Per alcuni di questi uomini e di queste donne io ti chiedo di ascoltare la loro invocazione e di trasferirli dalla logica del mondo, dal regno delle tenebre, al tuo regno, alla tua logica, alla tua misericordia, alla tua bellezza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.